Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima avere veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per l'accaduto e la risurrezione di molti in Israele. E come segno di contraddizione, e anche te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunti in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Prosegue il compimento dell'immersione del figlio di Dio nella condizione umana. Prima nel grembo, poi le prime conoscenze dei pastori, poi viene immerso nella grande tradizione del popolo ebreo. Perché Gesù sa che deve seguire una reale condizione umana. E il grembo in cui un bambino, potremmo dire, nasce e cresce è l'umano. Ed è un umano molto concreto, rappresentato dal volto del babbo e della mamma. Perché il rapporto babbo-mamma, quello è la casa in cui nell'amore possono nascere i figli. Gesù quindi oggi ci viene presentato come colui che entra a far parte di un popolo ed è per questo che riceve tutti i riti per l'immissione di un bambino all'interno del popolo, in qualche modo come c'è il battesimo per entrare nella chiesa, qualcosa del genere. Si entra a far parte del popolo del Signore attraverso il rito. Questa è la condizione perché si abbia, potremmo dire, uno sviluppo reale del bambino, normale. Perché il bambino da piccolo è nel rapporto babbo e mamma che riceve l'aspetto, lo sviluppo e l'aspetto della socializzazione, del rapporto con gli altri. E così il bambino impara a ricevere il rapporto che che diventa poi il prototipo del rapporto fra la mamma e il bambino. Poi c'è il rapporto del babbo col bambino, egli quindi si sente il loro figlio. Questa è la prima esperienza umana in cui ci si trova figli di un uomo e di una donna. Ma poi c'è anche che queste prime impressioni sono le strade attraverso le quali l'uomo entra nella vita sociale. Sono un po' come il paradigma fondamentale col quale gli uomini poi si rapportano con i bambini, con gli uomini e con le altre persone. Per cui è veramente importante questo momento dello sviluppo, di relazione, per cui il bambino, verrà detto alla fine, cresceva in sapienza e grazia presso Dio e presso gli uomini. Un vero uomo e un vero Dio. Qui si nota subito la grande conseguenza dell'avere una mamma così e un babbo così, perché il bambino vede attraverso il rapporto col babbo e con la mamma la modalità di entrare in rapporto con tutte le altre persone e vede la mamma direttamente e vede la mamma attraverso lo sguardo e il comportamento del babbo e vede il babbo attraverso lo sguardo e il comportamento della mamma. Per cui le esperienze fondamentali sono l'introduzione, devo dire, fondamentale di una persona all'interno dello spazio umano. Era indispensabile che ci fosse, diciamo, questa specie di gravidanza sociale del bambino. Inoltre, qui a Gerusalemme, il bambino entra a contatto con due persone che sono in grado di accoglierlo. Questo Simeone è veramente un uomo di grande profondità e respiro. La preghiera che dice, ora puoi lasciare il Signore che il tuo servo ad in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno già visto la salvezza. Notate, è una preghiera che ha una risonanza profondamente cristiana. Si è affermato nella Chiesa la preghiera per i defunti che è il requiem eterna, buona, perché è preso dal Vecchio Testamento, ma questo di Simeone è la vera preghiera cristiana, potremmo dire, con cui chiudere la giornata e approssimarsi anche alla morte. È una preghiera bellissima. Questo Simeone, potremmo dire, è pio e giusto. Dire giusto vuol dire che è in rapporto docile nei confronti del Signore. Pio è colui che vede nell'orizzonte della vita i segni della presenza del Signore. Potremmo dire, è un uomo religioso. Invece abbiamo Anna che è costante nel suo modo di vivere, è il prototipo, diciamo, della vedova che trova significato ancora nella propria esistenza, avendo cura di sé e quindi non vuole essere di peso a nessuno. E nello stesso tempo trova nel rapporto col Signore significato della sua esistenza, anche se dal punto di vista di produzione sociale non si vede granché, però lei per quanto può provvede a se stesso. Questo è un aspetto molto importante perché è nella regola della vita di tutte le persone che via via che crescono l'anni diminuisce la capacità produttiva all'esterno. Ed è invece importante che ciascuno, per quanto è possibile, provveda, sarà molto o poco, però provveda a se stesso e facendo parte di una famiglia dia il proprio contributo per l'armonia della famiglia. Abbiamo oggi questa, potremmo dire, questa costellazione di persone che sono in rapporto fra di loro, dove ciascuno dà efficacemente il proprio contributo. c'è Giuseppe, c'è Maria e c'è il bambino. In questo ordine, diciamo, di responsabilità umana, vediamo che Gesù viene per ultimo, anche se sia Maria che Giuseppe spendono la loro vita in funzione del bambino. Così Giuseppe ha cura di Maria e del bambino. Questo non vuol dire che, potremmo dire, il compito di Giuseppe o il compito di Maria o di Gesù sia trascurabile, ma c'è una catena di rapporti fra di loro per cui uno non può essere senza l'altro. È nell'indole stesso della condizione umana di vivere la propria esistenza in comunione di vita con altre persone. Avendo presente questa costellazione umana, ci viene alla mente la costellazione umana prima alla quale noi siamo appartenuti. Normalmente, finché non si arriva ad una certa età, non si vede tutto ciò che è stato compiuto nella fase in cui noi eravamo dei pargoletti, eravamo bambini. Solo quando poi si passa dall'altra parte come genitori, allora ci si rende conto, si comincia a scoprire ciò che i genitori hanno fatto a noi. Ecco, potrebbe essere uno scopo di oggi quello di fare memoria delle persone che hanno fatto parte della nostra esistenza, o direttamente come il babbo e la mamma, oppure certe figure, certe persone che hanno contribuito al processo di identità della nostra persona, perché è come un travaso di umanità che è entrato in noi e quindi è un dono che il Signore ha fatto a noi attraverso queste persone. Vedere queste persone come strumenti di Dio che ci hanno permesso di svilupparci nella vita, di conoscere la società, di conoscere il destino e la vita di ciascuno di noi.